Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se stai facendo una passeggiata in un grande parco, e questo abbiamo fatto, che ha tanti sentieri e ti vanno a vedere una cartina e tu vedendo, ah, io vorrei fare quello lì, ma non guardi la cartina, stai guardando tutto. E a un certo punto, ma tutti i sentieri alla fine tornano all'entrata. E alla fine tieni conto, oh, non sono sul sentiero che volevo. Però è tutto bello. È un problema? È un grave problema? No, non è un grave problema. Cioè, tutto il parco è bello e alla fine tutti ti fanno ritornare all'entrata per tornare alla macchina. Quindi che tu non hai seguito attentamente la cartina, non cambia niente. Se la cartina fosse difettosa, non cambia niente, perché alla fine tutti ti portano all'entrata. Invece, se tu sei di passaggio in una città nuova e il tuo piccolo figlio prende qualcosa che trovi, ed è veleno, e lo prende e lo ingoia, e tu vedi quello che è un veleno tremendo, e chiami subito per l'ambulanza e ti dicono, signori, da dove sei tu? Se noi, tu aspetti per noi di arrivare e portarti in ospedale, sarà già morto tuo figlio. Non c'è speranza. Tu devi arrivare subito in ospedale. E dov'è? Dov'è? Non conosco questa città. E non c'è GPS, allora alla fine ti spiegano, ok, tu devi prendere questo e questo, e tu dici alla moglie, ascolta bene, e tu ripeti tutto a lei. E partite a piena velocità, perché hanno detto, guarda, ci sono, è una questione di momenti, se non arrivati in pochissimi momenti morirà il figlio, dobbiamo subito pompare lo stomaco. Se tu non segui attentamente le istruzioni che ti hanno dato, e ti perdi, è un problema. È un problema gravissimo. Nel primo esempio, non seguire attentamente le istruzioni non è un problema. Nel secondo esempio, è un problema terribile. Cioè, terribile. Morirà il tuo figlio. Morirà lì accanto a te nella macchina. Morirà perché non riesci, perché stai lì girando, girando, vagando. Dov'è questo ospedale? Cosa hanno detto? Non mi ricordo bene. Perché non ho scritto? Noi siamo in un viaggio, il viaggio più importante della vita e dell'eternità, siamo in un pellegrinaggio andando verso il giudizio finale. Nella sua parola Dio ci ha dato chiare istruzioni su quale il sentiero giusto, e c'è solo uno, e come camminare per non perderci. Però ci sono tantissime distrazioni che possono farci perdere la via. Ci sono tantissime cose che possono farci scoraggiarci, ci sono tantissimi ostacoli. È facile essere distratti, è facile avere mille altre cose per la testa, è facile non ricordare bene le istruzioni che abbiamo letto o sentito. E in quel caso, pur sapendo intellettualmente le istruzioni, cioè se io mi spiega tutto, io ok, ripeto tutto, ma poi al momento giusto non mi ricordo. Ti è mai successo così, facendo qualcosa che avevi capito come fare, ma quando era il momento hai dimenticato e poi, oh no, ho dimenticato quel pezzo, ho dimenticato di raggiungere quello, di fare quello, e la cosa è rovinata? Cadiamo in tanti, tanti guai, perché non abbiamo ben presente nella mente le verità. La Bibbia ci avverta tantissime volte dei pericoli e del pericolo di sfiarci dalla via giusta e di fare che possiamo fare naufragio della fede, possiamo cadere con brutti, brutti conseguenze. È assolutamente essenziale conoscere la verità di Dio, ma non basta conoscere la verità di Dio. Bisogna anche tenere ben presente nella mente la volontà di Dio. Dobbiamo ricordare la parola di Dio e le sue verità, in modo che in ogni passo della vita possiamo dirigere i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre scelte secondo la verità di Dio. Nel nostro orgoglio crediamo di essere capaci a scegliere bene da soli. Crediamo di essere bravi, intelligenti, capaci, ma in realtà Dio ci dice: no, voi, quali animali ha scelto Dio a cui assomigliarci? Leone? L'orso? L'aquila? Quale? Quale animale? È quello, la pecora. La pecora è un animale stupida, incapace a scegliere bene, incapace a difendersi. Tu metti un lupo in mezzo a un gregge di pecore e lui dice: mangia finché ha fame, poi si dorme un po', poi si alza, uccide un altro, ammazza quello, poi va a dormire, poi torna. Cioè, le pecore non possono difendersi. E Dio dice che noi siamo come pecore, ma grazie a Dio ci ha dato un buon pastore e ci dà buon cibo tutti i giorni. Se noi ascoltiamo e ricordiamo quello che ci dice il nostro buon pastore, non sbaglieremo. Ma attenzione, se io ascolto Cristo oggi, quello mi basta per domani? No. Io devo ascoltare Dio ogni giorno per sapere come camminare. Come pastore, mi fa molto triste. Stiamo studiando Giacomo mercoledì sera e abbiamo letto: non siate molti a farvi maestri, perché saremo soggetti a un più severo giudizio. Mi rendo tanto conto di questo più severo giudizio. E oggi tanti si fanno maestri, ma cosa più triste, tanti li seguono. Prurito di udire. Dicono cose, a volte sinceramente, presumo, ma non conoscono la Bibbia a fondo, non vanno a studiarsi, non affaticano per capire cosa vuol dire veramente. Mi attrista molto vedendo tanti credenti che vorrebbero camminare, vorrebbero avere vittoria sul peccato, vorrebbero avere la gioia della salvezza, ma ci lasciano essere presi con mille cose. Un giovane muore a 19 anni, e si può dire, era già credente da vari anni, si può dire: ma era un bravissimo studente. Come reggi quello davanti a Cristo? Un uomo, una donna lavora e il dottore dice: ma non ho nessuno come lui, non è nessuno come lei, e muore. E davanti a Dio la sua vita era sprecata. Uno gestisce la casa perfettamente, tutto va con ordine come un orologio svizzero, tutto perfetto, ma non tiene gli occhi su Cristo, e davanti a Cristo le sue mani sono vuote. Quanto è importante non solo imparare le verità di Dio, ma ricordare le verità di Dio, giorno per giorno per giorno, ora per ora, scelta per scelta, pensiero per pensiero, parola per parola. Ricordare le verità di Dio, fondare la vita su quello, l'unica cosa che non ci deluderà, che non ci deluderà. Quanto è importante conoscere e applicare, ma l'unico modo di applicare le verità di Dio è ricordarle. Allora, stiamo studiando la seconda epistola di Pietro. Nella prima parte, i primi versetti, abbiamo visto che Pietro ci esorta ad impegnarci con ogni diligenza a rendere sicura la nostra salvezza. Non è che: ma io sono salvato e sto lì insistendo che sono salvato e non ho frutto. No, piuttosto devo insistere, non di che sono salvato, devo insistere di avere frutto, di avere frutto. Abbiamo letto la forte esortazione di Pietro in 2 Pietro 1, 5 e 11. È pericoloso e stolto credere di essere salvato se non ci sono chiari frutti. Ma grazie a Dio, ogni vero credente avrà frutto. Se tu cammini umilmente davanti a Dio, avrai frutto e la tua salvezza sarà evidente. Grazie a Dio. Non è riservato per pochi. Grazie a Dio. Perché se tu sei salvato, Dio è all'opera in te. E se non hai questo frutto, ravvediti, credi in Gesù e puoi avere questo frutto. Allora, voglio andare avanti in secondo Pietro, capitolo 1, iniziando oggi con versetto 12. Pietro dichiara qui che si impegnerà, Pietro dice, io mi impegnerò fino alla mia morte a fare che cosa? A ricordarvi, voi che siete già salvati, a ricordarvi delle verità di Dio. Voi già sapete queste verità, ma io mi impegno a ricordarvi costantemente, di continuo questo. Pietro sapeva che non bastava per loro di conoscere bene le verità. Facendo un esame avrebbe potuto fare 110 lodi. Ma non era quello il problema. Non è di conoscere, è nei momenti delle prove. È nei momenti dice, senti, c'è questo impegno in più, potresti valutare questo? No, no, non adesso, non ci riesco, non ci riesco. Ma scusami. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Dove è Cristo nei tuoi ragionamenti? Cioè, quante volte momenti di tentazioni, momenti di prove, corriamo, corriamo, senza ricordare le verità che conosciamo? Tu chiedi alla persona che è tutta agitata perché tu chiedi a lui, tu chiedi a lei, senti, potresti valutare questo impegno, questo ministero, fratello, sorella? No, no, non adesso, non ci riesco. Se tu dici, scusami, cosa dice? Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Conosciamo le verità. La domanda è che ricordiamo le verità? Uno che si dedica tantissimo per fare i buoni voti o per fare un buon lavoro al lavoro. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Quella persona conosce quel versetto, ma non si ricorda di quella verità quando prende le sue decisioni. Così Pietro, guidato dallo Spirito Santo, ci parla e dice, io voglio ricordarvi, che vuol dire abbiamo bisogno di essere ricordati costantemente. Leggete con me, seguite mentre leggo. Secondo Pietro, capitolo 1, 12 a 15. Perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Ma farò di tutto affinché, anche dopo la mia dipartita, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Leggendo questo io dico più chiaro di così, più chiaro di così. Questi versetti ci insegnano che è estremamente importante non solo conoscere le verità di Dio, ma che dobbiamo tenerli sempre in mente. E quindi abbiamo bisogno di ricordi costanti. Vi faccio alcune domande. Pensate alle risposte. È possibile per un vero credente di avere dubbi? È possibile per un vero credente di mancare la gioia? È possibile per un vero credente di essere attirato al peccato? È possibile? È possibile per un vero credente di avere un cuore turbato, paura, anziché fede e pace? È possibile? Allora, se tu sei un vero credente, tu sai la risposta a tutte queste domande. Certo è possibile, certo è possibile. Ogni vero credente sa benissimo che è molto possibile questo. A volte... abbiamo dubbi, a volte siamo attirati al peccato, a volte abbiamo paura anziché fede. Ma che cosa è comune in tutti questi casi? Che cosa è comune in tutti questi esempi? In tutti questi casi conosciamo intellettualmente le verità che basterebbero per evitare questi cadute, questi dubbi, queste paure. Conosciamo le verità, ma in quei momenti non stiamo pensando a quelle verità. Cioè, io so che Cristo vale più di qualunque cosa che il peccato potrebbe offrirmi, lo so benissimo, allora perché pecco? Perché in quel momento non sto ricordando il valore di Cristo. Io so che Dio è onnipotente e mi sta curando perfettamente, lo so. Io conosco la Bibbia bene, allora perché in certi momenti ho timore e mio cuore vacilla? Perché non sto pensando a quello. E così è per ognuno di questi. Quindi il punto di Pietro, Dio ha guidato Pietro in questi versetti a farci vedere che noi abbiamo bisogno di sentire costantemente le verità di Dio, per tenerci desti, per avere in mente questi. Ricordate l'esempio che do? Le emozioni, le reazioni sono gli indicatori sul cruscotto della nostra vita. E quando ho rabbia, quando ho fastidio, quando ho scoraggiamento, quando ho tentazioni, quando ho dubbi, quando non ho pace, vuol dire che sto pensando alle cose in modo sbagliato. Non sto pensando secondo la verità. Cioè, la mia reazione, agitazione, timore, rabbia, mi mostra che i miei pensieri sono sbagliati. Quindi a quel punto non devo solo dire non devo avere rabbia, non devo avere rabbia, non devo avere rabbia, non risolve niente. Devo fermarmi e dire, Signore, ho rabbia, ho pensieri falsi. In quel caso i pensieri che io merito quello che non ho, e quindi ho orgoglio, e ci sono una serie di cose che mi permettono, ho timore, non devo avere timore, devo fidarmi, non devo, no, non funziona quello, devo dire, Signore, perché ho timore? Devo mettermi indietro due passi, guardare la situazione, guardare i miei pensieri, riconosco i pensieri falsi, mi aggrappo di nuovo alle verità che conosco e la paura scappa. Quindi abbiamo bisogno di ricordi. Qualche commento su queste parole. Notate che Pietro dice nel versetto 12 che non tralascerà di ricordare di continuo queste cose ai credenti, nonostante che già li conoscevano molto bene, erano saldi, non mancavano dottrina, avevano un'ottima dottrina. Serviva a loro non più dottrina, serviva tanti ricordi in continuazione. In continuazione. Loro avevano in continuazione bisogno, noi abbiamo bisogno in continuazione. Poi Pietro dice che ritiene giusto, finché è in questa tenda, suo corpo umano, di tenere i credenti desti, ricordandoli queste cose, ricordandoli. Cosa vuol dire desto? Non è una parola che usiamo spesso, giusto? Desto vuol dire attento, sobrio, sveglio. Io non smetterò finché ho respiro di ricordarvi per tenervi desti, per tenere fresche nelle vostre menti. E oh, che il Signore ci mandi altri quando non c'è più Pietro. Allora, non c'è più Pietro, e quindi chi sono questi altri? Noi, gli uni gli altri, come vedremo. Dobbiamo essere svegli, dobbiamo essere sobri, dobbiamo riconoscere i pericoli spirituali che ci circondano tutti i giorni, da dentro e da fuori. È solo così, riconoscendo i pericoli, che possiamo evitare le cadute e camminare per fede. Essere desti, essere sobri, avere bisogno, avere proprio nella mente le verità di Dio, così vediamo tutto tramite il filtro della verità. E questo ci permette di essere in aiuto anche agli altri. Noi siamo bombardati tutti i giorni dal mondo in cui viviamo. Siamo bombardati con i problemi. Siamo bombardati con le ingiustizie, il lavoro, nel traffico, in casa, con parenti, a scuola. Siamo bombardati. Siamo bombardati con falsi modi di pensare. Siamo bombardati dalle tentazioni che ci promettono quello che non possono darci e ci rubano il vero. Siamo bombardati dalla nostra stessa natura peccaminosa. Quindi le verità che abbiamo sentito ieri erano sufficienti per ieri, ma non mi bastano per oggi. Ho bisogno di essere rinforzato oggi per tutto quello che devo combattere oggi. Abbiamo bisogno ogni giorno di sentire di nuovo le verità di Dio per essere saldi alla luce delle inondazioni di influenze negative che ci arrivano da dentro e da fuori. Le forze spirituali per oggi sono sufficienti per le prove di oggi, non sono sufficienti per le prove di domani. Dobbiamo fortificarci di nuovo anche domani per affrontare quelle prove. Pietro era cosciente della sua mortalità, che la sua vita terrena stava per finire, una parte della vera saggezza è di imparare a contare i nostri giorni. Quali salmo ha scritto Mosè? 90, in cui dice: Signore, insegnaci a contare bene i nostri giorni. Allora, se io sono buttandomi nello studio, se mi sto buttando nel lavoro, se mi sto buttando a fare qualcosa di piacere e non sto dicendo, ma io potrei morire stasera, oggi stesso. Se non sto contando i miei giorni, sto vivendo da stolto, da stolto. Perché io non so quanto tempo avrò. Ma io so che quando Dio mi dice, adesso è il tuo momento, che io parlerò davanti a Dio, io voglio portare a Lui, voglio portare quello che mi ha dato, voglio raddoppiare come quello che aveva 5 talenti e ha presentato un altro 5 talenti. Io voglio sentire Gesù Cristo dire, ben fatto mio fedele, servo, entra nella gioia del tuo Signore. E tutto quello che possiamo fare è solo e totalmente per grazia, ma possiamo, perché abbiamo la grazia. Stai investendo per l'eternità. Stai investendo per l'eternità. Pietro sapeva, non so quanto tempo ho, ma so che sto andando verso la morte. Io voglio vivere ogni giorno per ricordarvi, perché questo è produrre frutto spirituale. Infatti voglio fare in tal modo che anche dopo la mia partenza, dopo la mia morte. Allora io voglio chiedere a voi che siete genitori, non sapendo quando morirete, state vivendo in tal modo che se è stasera che avrete lasciato tanto ai vostri figli che loro ricorderanno Dio pensando a te? Stiamo vivendo in modo che quando Dio ci dice oggi è il giorno, che stiamo lasciando tanto che ci sarà anche dopo la nostra partenza? Prego di sì. E io vi incoraggio a pensare quello. Io penso a quello. Io penso come marito, come padre, come fratello. Io penso come nonno. Io penso, Signore, sto lasciando come pastore, sto lasciando, sto vivendo in modo che se tu dici oggi Marco basta, che ci sarà qualcosa. È la vita, l'unica vita che conta. Allora, come possiamo avere noi questi ricordi di continuo che ci servono? Ok, che ci servono, prego che sia chiaro. Ma in pratica, come possiamo avere questi ricordi di continuo? Prima di tutto, varie cose dico dopo. La prima cosa, fondamentale, non è la prima cosa in ordine, ma è quello che voglio dire per primo. Vogliamo scegliere di quando sono con un altro credente a persona o a telefono o scrivendo, io voglio scegliere di far centrare in modo centrale le verità di Dio. Io voglio far centrare le verità di Dio nelle mie conversazioni. Allora, è peccato parlare di lavoro o di scuola o di un problema con la macchina? No, non è peccato. Viviamo in questo mondo. Ma se io mi trovo con un credente e non sto parlando con le verità di Dio, c'è un problema. C'è un problema grandissimo, immenso, c'è qualcosa di grave che non va in me. Perché noi abbiamo bisogno di questi ricordi. E uno dei mezzi principali per avere questi ricordi è quando parliamo gli uni con gli altri, a tavola, ogni pasto, ogni conversazione. Certo, parliamo di altre cose. Se sto parlando con Leo del sito, stiamo parlando di come fare questo, come fare quello. Poi vogliamo chiudere ogni volta pensando è che Dio possa usare questo per far conoscere altri Gesù Cristo. Cioè vogliamo avere i nostri pensieri focalizzati e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi un metro, un termometro, qual è la tua temperatura? È normale o hai una febbre? Quando tu sei con altri credenti, è normale che Cristo Gesù e la verità di Dio siano un argomento principale nei tuoi discorsi. Questo è fondamentale. Certo, per scontato, devo essere umile di capire che ho bisogno. Ma io conosco la Bibbia? Io conosco la Bibbia meglio di tanti! Non è quello il punto. Pietro conosceva la Bibbia, ma quando ha tolto gli occhi da Cristo, anche ad Antiochia, ricordate, è caduto? Lui, Pietro, ad Antiochia, quando Paolo doveva riprenderlo pubblicamente, Pietro, l'apostolo Pietro, capiva che si può togliere gli occhi da Cristo. Quanto di più noi. In Colossesi 3, 16, 17, conosciamo questo? La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore, e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Questo comandamento rispecchia l'insegnamento di tutta la Bibbia. Dio ci comanda ad essere ripieni dalla verità di Dio, la parola di Cristo abita in voi copiosamente, e poi di parlare costantemente gli uni con gli altri di queste verità. Dobbiamo vivere in tal modo che tutto quello che facciamo, in parole o in opere, venga fatto secondo le verità di Dio, nel nome di Cristo, nel nome di Cristo, come Cristo vuole, secondo la sua volontà. Ogni cosa che diciamo, quindi quando al lavoro c'è una situazione ingiusta, come parlo? Come parlo? Cosa esce dal mio cuore? Signore, hai permesso tu questo, ti lodo, dammi la forza di guardare a te. Cosa esce dalla tua bocca? Quando problemi ingiusti ci schiacciano, quando brutte notizie ti feriscono, quando false accuse ti sparano, come reagisci? Per fede, ricordando che Dio è in controllo, che ti ama. Dobbiamo parlare gli uni con gli altri, perché spesso in certi momenti io non ricordo, ho bisogno di voi. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Certamente, è sottointeso, ma bisogna dire, dobbiamo far sì che la parola di Cristo, la parola di Dio, abiti in noi copiosamente. Quindi dobbiamo leggere la parola. E voglio dire l'importanza di leggere la mattina, anche se leggi anche la sera o durante il giorno. Perché quello che leggi la sera, dopo la notte, non è che ti resta in testa. Ma io devo andare al lavoro presto. Vai a letto prima e alzati prima. Perché è quello che leggiamo la mattina che molto più facilmente puoi tenere in mente durante il giorno. E quello è il secondo punto. Non solo dobbiamo leggere la parola e lasciare che abiti in noi copiosamente, ma dobbiamo meditare su quello che leggiamo. Non è che leggiamo, chiudiamo la Bibbia e poi affrontiamo la giornata senza mai tornare. Dobbiamo tornare più volte a quello che abbiamo letto durante il giorno e meditare su quelle verità. E certo è straimportante anche memorizzare, che tu puoi trascinare fuori dal cuore verità giuste e precise, non vagamente che cambia il senso, memorizzare la scrittura. E poi questo brano in Colossesi parla di cantare. Il canto è potente, ma voglio cantare non quelli, mi piace quel canto. Perché ti piace quel canto? Per la musica. Ma le parole ti edificano? Ti edificano? Prego che ci sia quello che sia la musica e mi piace che le parole, ma io non scelgo per questo, scelgo per questo. Scelgo per questo. Perché il cantare arricchisce l'anima e può mettere in testa verità. Io voglio cantare i canti che sono veramente veri secondo la parola di Dio. E quindi abbiamo la possibilità da Dio di avere i ricordi tutto il giorno. Leggo, medito, memorizzo, tiro su, altri me ne parlano e così io tutto il giorno. Tutto il giorno. Questo è l'insegnamento di questi versetti e prego che saremo questo popolo. Adesso iniziando con 2 Pietro 1, versetto 16, arriviamo ad un altro insegnamento estremamente importante che troviamo nei versetti 16 a 21. Questi versetti insegnano due verità importanti. Uno, che la Bibbia è la parola di Dio, assolutamente verace e attendibile. Secondo, che Gesù Cristo è pienamente Dio, ma che c'è una distinzione nell'unico Dio fra il Padre e il Figlio. Questo brano non parla dello Spirito. Ci sono brani che parlano di quello. Quindi, due verità qui. La parola di Dio è attendibile e Gesù Cristo è Dio, ma c'è una distinzione fra Lui e il Padre. È estremamente fondamentale e importante poter affidarci della parola di Dio. Io ho fatto la mia prima laurea in una scuola biblica dove mi hanno insegnato che la parola di Dio contiene della verità, ma contiene tanti errori. Ed io ci sono cascato. Io ringrazio Dio che mi ha trascinato fuori pochi mesi dopo che mi sono laureato. Infatti, mi ha trascinato fuori guardando le evidenze che loro mi avevano dato. E ho capito che era evidenza assurdo. Si chiama ragionamenti circolari, no? Ragionamenti circolari. Come nella paleontologia, dicono, questo fossile ha 150-200 milioni di anni. Come lo sai? Perché è in quello strato di rocce che hanno 150-200 milioni di anni. E come sai che quelle rocce hanno 150-200 milioni di anni? Non sto scherzando quello che sto dicendo. Oh, perché ci sono quelli fossili. E quelli fossili hanno quell'età. Questa è la prova che le rocce hanno quell'età. Aspetta, aspetta. Tu sai l'età dei fossili dallo strato in cui li trovi? Sì, sì, sì. E tu sai l'età dello strato dai fossili che li trovi? Sì, sì, sì. Questo, carissimi, è chiamato ragionamento circolare. E non è... Allora, quello che mi avevano insegnato per dimostrare che la Bibbia contiene errori, io ci credevo finché, per conto mio, ho cominciato ad esaminare quello che mi avevano insegnato loro. Non sono andato a leggere tutta questa altra roba. Ho guardato quello che mi avevano detto loro. Ho detto, ma questo è tutto circolare. Ma questo è assurdo. E mi sono vergognato che non avevo visto all'epoca. Ma quando tu sei circondato, tutti ti dicono, io ho sentito centinaia di persone qui in casa e in piazza dire, ma la Bibbia è scritta da uomini. Ma come lo sai questo? Hai mai fatto le ricerche? Io ho fatto le ricerche. Allora, la parola di Dio è la parola di Dio che Lui ci ha dato tramite uomini, ma è la sua parola. Leggiamo 16 a 18. Qui vediamo la parola di Dio è vera e vediamo anche chi è Gesù Cristo. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce. Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Prima di tutto, in questi versetti, Pietro dichiara che quello che lui e gli altri apostoli insegnavano non erano favole. Non erano cose che avevano sentito o inventato, erano verità da Dio di cui lui e gli altri erano testimoni oculari. Non hanno inventato nulla. Quando parla del Monte Santo, sta parlando di quello che noi chiamiamo la Monte della Trasfigurazione, quando Gesù ha portato Giovanni, Giacomo e Pietro sopra la monte e lui fu trasfigurato davanti a loro, vedevano la sua gloria e hanno sentito Dio Padre parlare e si fa riferimento proprio a questo. Quindi Pietro e Giacomo, Giovanni hanno visto con i loro occhi Gesù nella sua gloria, come Dio. Non è una favola e noi possiamo fidarci pienamente della sua testimonianza. Allora, notate alcuni termini in questi versetti che dimostrano che Gesù è divino, ovvero che è Dio. Prima parla della potenza di Cristo. Quale potenza di Cristo aveva visto Pietro, anche gli altri apostoli e anche tantissime persone? Quale potenza? Avevano visto la potenza di controllare la natura. Ricordate quando Gesù ha calmato il mare? Una parola, ha calmato. I discepoli erano terrorizzati. Chi è costui che può comandare alle onde, al vento? Avevo poteri sulla materia. Questa piccola quantità di pesce e pane poteva diventare quintali. Avevo poteri sulla morte, potevo risuscitare, sulla malattia. Avevo poteri sulla natura che potevo camminare sull'acqua. Gesù aveva ogni potere, aveva il potere di conoscere quello che gli uomini stavano pensando nei loro cuori. Questo potere è un potere divino e Gesù è Dio. Poi Pietro menziona la sua venuta. La sua venuta, cos'è questo? Gli uomini iniziano la vita sulla terra, alla concezione. Gesù ha iniziato, non ha iniziato, Gesù vive da sempre. Non come Gesù, ma come figlio di Dio, è diventato Gesù. Gesù, il figlio, esiste da sempre come Dio in cielo ed è venuto al cielo. E Pietro e gli altri capivano della sua venuta. Poi, Pietro e gli altri, lui usa la parola maestà, una parola riservata per Dio. Però erano testimoni oculari della sua maestà. Anche qui. Anche questo mostra la divinità di Gesù. Poi dice che Cristo ricevette da Dio Padre onore e gloria. Dio è geloso per la sua gloria. Non dà la sua gloria ad altri. Io non do la mia gloria ad altri, dice l'Eterno, ma diede la sua gloria al Figlio sul Monte di Trasfigurazione davanti a Pietro, Giacomo, Giovanni. E quindi anche qui che Dio Padre darebbe la sua gloria ad un altro, solo a Dio. Quindi, descrivendo Gesù così, Pietro rende chiaro che il Signore Gesù Cristo è Dio. Ma questi versetti dimostrano, oggi come oggi, ci sono tanti che dicono che, ok, uso un termine che non è nella Bibbia, è un'etichetta, nient'altro, Trinità. Ci sono tanti oggi che negano la Trinità, ma lasciamo stare l'etichetta, che negano che c'è Gesù, figlio Dio, padre Dio, lo Spirito Santo Dio. Dicono o è solo uno in tre modalità, quindi non tre persone, o qualcosa, ma non è così. Ma qui che Gesù è Dio è chiaro dappertutto, ma qui voglio vedere la distinzione. Quello che non due modi della stessa persona, ma proprio due persone che hanno pensieri l'uno verso l'altro. Versetto 17 dichiara, egli, parlando del figlio, egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria. Quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce, questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Notate tutti i termini qui, è chiarissimo, una distinzione. Il figlio ricevette dal padre, due persone distinte, onore e gloria. Il fatto che Gesù riceva dal padre mostra la distinzione. Poi lo chiama il suo amato figlio in cui si è compiaciuto. Questo è il mio amato figlio. Non sta parlando di se stesso. In cui mi sono compiaciuto, io padre mi sono compiaciuto nel mio figlio. C'è una distinzione. La Bibbia è molto chiara, c'è un solo Dio. Ma la Bibbia è altrettanto chiaro che c'è una distinzione di persone. Come riesci a mettere insieme? Uno mi ha scritto che devo rispondere chiedendo spiegazione perché io non voglio credere in eresia. La Bibbia dice che c'è un solo Dio. Certo, la Bibbia dice che c'è un solo Dio, anch'io. La Bibbia dice che è un solo Dio, ma c'è una distinzione di persone. Ma scusami, tu hai appena detto che c'è uno. Sì, c'è uno. Ma appena detto che ci sono tre persone, ci sono tre persone. Ma come metti insieme? Non li metto insieme, non sono capace. So quello che è scritto e so che è vero. E come funziona? Non sono capace a capire tutto, ma so quello che è chiaro. Io accetto quello che è chiaro nella Bibbia, questo è chiaro. È per quello che è stato visto dall'inizio. Ma quello che voglio dire a noi oggi? Grazie a Dio. Che Gesù, il nostro Salvatore, è Dio. Perché il fatto che è Dio vuol dire che il suo sacrificio non bastava per solo una persona. Perché se fosse solo uomo avrebbe potuto morire sulla croce avendo vissuto senza peccati per una persona. Ma poi basta quella persona e il suo debito viene pagato, ma poi non c'è più da dare. Essendo Dio poteva morire per tutti coloro che Dio salverà. In più, essendo Dio, Gesù ha ogni potestà in cieno e sulla terra ed è pienamente in controllo della tua vita. E quindi non devi mai essere spaventato perché il nostro Signore ha ogni potestà. Re potente. E perciò, essendo Dio, ma allo stesso tempo uomo, può essere il nostro mediatore fra noi e Dio e può essere anche il nostro avvocato che è sempre alla destra di Dio per noi. Questo è il nostro Signore Gesù Cristo. Oltre alla divinità di Cristo e la distinzione fra il Padre e il Figlio, questo in brano insegna che quello che Pietro e gli altri apostoli insegnavano non veniva da loro. Non era una favola, erano testimoni oculari. Allora, io voglio leggere di quello anche quello che dice Giovanni. Quasi la stessa cosa. In primo Giovanni, alla prima epistola di Giovanni, capitolo 1, leggo da 1 a 4. Questo è Giovanni che parla. Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata. E noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quello che insegnava Pietro, quello che insegnava Giovanni, era perché erano testimoni oculari. Non sono favole abilmente inventate, escogiti. Noi possiamo confidare pienamente nella parola di Dio. Nel versetto 19, tornando al nostro brano, Pietro spiega che anche le profezie della Bibbia sono pienamente sicure. Grazie a Dio. Leggo 19 e 21. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolari interpretazioni, nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo. Ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Cosa vuol dire all'inizio? Abbiamo la parola profetica più ferma. Pensate a questo. La parola profetica di cui si riferisce è quella dell'Antico Testamento, che parlava della prima e della seconda venuta di Gesù Cristo. E dava tanti dettagli. Diceva che sarebbe nato da una vergine, che sarebbe nato a Betlemme, che sarebbe andato a vivere in Egitto, che sarebbe morto sulla croce, risuscitato, tradito per 30 pezzi d'argento, cioè una marea di profezie, risuscitato, tutte le profezie della prima venuta si sono adempiute. E perciò abbiamo la parola profetica più ferma. Cioè, vedendo che Dio ci ha dato profezie da qua a qua, che riguardano anche i fini del mondo, e tutti questi sono già adempiute perfettamente, abbiamo la parola profetica più ferma. Cioè, era sempre vera, ma quando adesso abbiamo tutte queste prove, come si potrebbe dubitare quello che rimane da essere adempiute? E quindi è più ferma. Ed è una lampada che splende in questo mondo di tenebre e ci fa vedere la strada finché non spunti il giorno, ovvero finché non arriva Gesù Cristo, che arriva prima di tutto dove? Nel cuore. E illumina quella persona e poi arriverà fisicamente e lo vedremo con i nostri occhi. Cristo è la stella mattutina e tutta la Bibbia illumina Gesù Cristo. Qual è il ruolo dello Spirito Santo nella Bibbia? Quante preghiere ci sono allo Spirito? Zero. Quante adorazioni allo Spirito? Zero. Qual è il ruolo dello Spirito? Farci vedere Cristo e in Cristo vediamo il Padre. Infatti abbiamo fatto uno sondaggio, tenendo conto nelle epistole, lo Spirito Santo viene menzionato meno di metà delle volte che viene menzionato il Padre e il Figlio. Se proprio uno sta lì facendo conto, prendi qualunque cinque epistole che volete e scrivete giù le volte che viene menzionato Padre, Figlio e poi lo Spirito. Perché lo Spirito serve per illuminare Cristo, che vediamo Cristo e in Cristo vediamo il Padre. Quindi i tre collaborano, ognuno con un ruolo suo. Versetti 20 e 21, una forte dichiarazione che le profezie delle Scritture sono da Dio. Notate una frase importante però. Nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolari interpretazioni. Solo le profezie dalla Bibbia sono attendibili. Non altre profezie. Ci sono tanti tutori che vogliono farsi profeti. Sono le profezie della Bibbia che sono attendibili perché grazie a Dio abbiamo nella scrittura tutto ciò che serve per la vita e la pietà. Tutto. Non ci manca nulla. E ci sono sempre stati falsi profeti, la Bibbia ci avverte di questo, ci sono oggi a volontà, dobbiamo ascoltare le profezie che vengono dalla Scrittura, sono pienamente attendibili e nessuna profezia dalla Scrittura è soggetta a particolari interpretazioni, non erano i profeti che hanno inventato quello che volevano loro, hanno scritto quello che Dio li guidava a scrivere. E quindi possiamo fidarci. Secondo Timoteo 3,16, conosciamo questo? Tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Tutta la scrittura ispirata, ispirata fuori la bocca di Dio. Grazie a Dio per questo. In primo Pietro leggiamo di come i profeti erano guidati da chi? Dallo Spirito di Cristo che era in loro. Gesù Cristo in spirito era nei profeti dell'Antico Testamento guidando loro a parlare di Lui, della sua morte, sofferenza e risurrezione. Leggiamo quello. Primo Pietro 1, 10, 12. I profeti sapevano quello che Gesù diceva da scrivere e non capivano tutti i dettagli. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicati dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Grazie a Dio che abbiamo la parola di Dio, pienamente affidabile, attendibile e la luce che ci illumina, ci fa vedere la via. Quindi possiamo fondare la nostra vita sul solido fondamento della verità di Dio che abbiamo. È tutto ispirato da Dio e ci rivela il Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. Quindi in questo brano abbiamo visto che abbiamo bisogno di ricordi. E se noi non viviamo per essere sicuri di riempire la vita con ricordi, cadremo. Basta. È così. È così. Ho detto a qualcuno tempo fa, questi giorni abbiamo avuto tanti ospiti in cui abbiamo parlato tante ore di Cristo, e una cosa che ho detto, una cosa che mi edifica moltissimo è risentire le parole di Dio, anche se sono io che sto parlando. Cioè, voglio dire, evangelizzare in modo vero ci edifica. Parlare con gli altri edifica loro e edifica noi. Quindi, al culto, preparare qualcosa da condividere mi edifica, perché quelle verità io sto vedendo giorni prima. Chiamare o vedere un fratello o una sorella e condividere per telefono delle verità di Dio, pregare insieme, mi edifica e ti edifica. Io voglio incoraggiarci a impegnarci con ogni diligenza a riempire la vita con ricordi. Leggiamo, meditiamo, memorizziamo, parliamo, cantiamo, riempiamo la vita con ricordi. Questo è l'unico modo di camminare senza cadere. Se tu capisci che lo Spirito Santo ti ha parlato oggi e riconosci, Signore, non sto vivendo così, mi lascio prendere con tutti gli impegni e non sto vivendo così, grazie a Dio! Se ti ha parlato, grazie a Dio. Questo che dono che abbiamo, lo Spirito Santo, a quel caso, cosa bisogna fare? Grazie a Dio, confessare il tuo peccato. E Dio perdona. E Dio purifica. Quindi, se tu riconosci che non stai vivendo così, non cercare di migliorare. Prima di tutto, confessa il tuo peccato. Ricevi il perdono, accogli quel perdono. E poi impegnati. Impegnati. Essendo stato perdonato. Abbiamo visto di nuovo, quanti brani, di nuovo la divinità di Gesù Cristo nostro Signore. Abbiamo un Signore capace. Qual è la tua situazione? Qual è la tua situazione? Cosa ti spaventa? Cosa ti agita? Così dice Gesù, Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. O che possiamo vedere più di Gesù Cristo, avere fede in Lui, perché Lui è ogni potestà e sarà con voi. Io, ogni potestà in cielo e in terra mi è stato dato ed io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, poi noi saremo con Lui. Infatti, infine abbiamo visto di nuovo che la parola di Dio è attendibile, è fedele, è verace, perché viene da Dio. Io non vi dico quante persone mi hanno detto, ma è parola di uomini! 99% delle persone che hanno mai detto quello non hanno mai fatto nessuno studio. Ma quell'1% che ha fatto studio, ho fatto anch'io gli studi e io ci credevo finché non ho analizzato. Sono studi campati in aria. Sono argomenti con ragionamenti circolari a priori. Per esempio, un argomento grande che si usa. Non è possibile che un uomo possa scrivere al futuro. Quindi le profezie non erano scritte da chi dicono di essere scritte, perché gli uomini non possono sapere il futuro. E visto che quello che scrivono viene adempiuto, non hanno scritto loro. Questo è un argomento. Ma questo è ragionamento cioccolare. Tu inizi con una presa di posizione che tu non puoi dimostrare. Cioè, Dio non può dire ad un uomo quello che Dio farà nel futuro. Tu inizi, quello non è possibile. Tu inizi con questa posizione, perciò visto che le profezie si adempiono, dico allora non sono veri. Ma aspetta, tu hai un presupposto che hai solo inventato tu? Chi dice che Dio, il creatore di tutto, non può annunciare quello che farà nel futuro? Nell'Isaia dice proprio, io vi dico in anticipo in modo che quando succederà, saprete che ero io. Quindi gli argomenti non reggono. Ma la parola di Dio regge, e il nostro Dio regge. Guardiamo a Cristo, il nostro Salvatore, che è Dio per salvarci, ed è uomo per salvarci. Grazie a Dio, preghiamo. Padre, veniamo a Te, che sei sovrano, sei maestoso, sei glorioso. Non c'è altro Dio. C'è un Dio solo. Eppure c'è il Padre, c'è il Figlio, e c'è lo Spirito Santo, e io non riesco a comprendere tutto, ma io mi inginocchio davanti a te e ti lodo. E non solo ti lodo, Padre, ma ti ringrazio perché hai mandato Gesù Cristo per i miei peccati e per i peccati di tutti coloro che si ravvedono e si aggrappano a Gesù Cristo, credono in Lui come l'unica via alla salvezza, e salvezza ne abbiamo bisogno, perché hai stabilito un giorno in cui giudicherai il mondo per mezzo di Gesù Cristo, hai dato chiare prove risuscitandolo dai morti, dalla morte, e appariremo tutti quanti davanti a te in quel giudizio, sarà Gesù Cristo stesso sul trono, e lì non c'è scampo, ma c'è un rifugio, ed è in Gesù Cristo per chi corre a Lui oggi. E ti prego, Padre, tanti di noi siamo già corsi a Gesù, ma ti prego che cammineremo in Gesù Cristo, ti prego che riconosceremo il peccato di aver trascurato di organizzare la vita per avere i ricordi costanti, e ti ringrazio che in Cristo c'è perdono, e ti prego per la grazia di impegnarci con i mezzi che tu ci hai dato abbondantemente, in modo che possiamo avere i ricordi tutti i giorni, continuamente, finché siamo in questa tenda, ricordi delle tue verità, ricordi di chi sei, ricordi della tua potenza, del tuo amore per noi. Sì, Padre, io prego che conosceremo più il tuo amore per noi che supera la conoscenza. Prego che conosceremo di più le tue meravigliose promesse. Prego che conosceremo di più quello che abbiamo in Cristo Gesù. Abbiamo bisogno. Ti lodiamo. Lodiamo il nostro Signore Gesù Cristo che è pienamente Dio ed è diventato anche uomo. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Prego che raggiungerà tanti altri per la tua gloria. In attesa di vedere Gesù Cristo. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.